sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio, il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro, perché 1 euro batte forte sempre.
La bellezza è delicatezza. La bellezza è gratitudine. La bellezza è mamma. Festeggia l'amore più grande con un dono speciale. Da Douglas fino al 25% di sconto su tantissimi prodotti e cofanetti regalo. Perché beauty is love. In tutte le profumerie Douglas e su douglas.it.
One Podcast.
Mi capita spessissimo di interfacciarmi con miei coetanei uomini, che sono anche loro imprenditori, e hanno proprio un trattamento diverso, nonostante siano giovani come me alla fine. Io ho sempre bisogno di fornire quel documento in più, quella referenza in più, oppure banalmente di far parlare qualcun altro al posto mio, mio papà, qualunque uomo va bene, qualsiasi persona con una voce maschile va bene, però comunque ho spesso la necessità magari di far parlare qualcun altro al posto mio.
È una follia.
Sì.
Rieccomi qui, sono ancora io, Alessia, con il mio bel bagaglio di paranoie. Con questo podcast ho iniziato ad aprirmi e devo ammetterlo, è stato liberatorio. Allora ho pensato, e se invitassi degli amici per ascoltare le loro mille pare e affrontarle insieme? Perché ormai lo sapete, in un mondo in cui sembra che dobbiamo farcela da soli, io credo nel valore della condivisione. Io sono Alessia Lanza e questo è Mille Pare. Per questo nuovo episodio di Mille Pare ho invitato una giovanissima imprenditrice che ha aperto il suo brand nel 2019, quindi quando avevi 19 anni.
Esatto.
E tu sei del 2000 come me.
Sì.
Il suo brand è Amabile Jewels.
Sì.
Non sono molto brava con l'inglese. E devo dire che questo ti ha portato anche a entrare nella famosissima classifica di Forbes Under 30.
Esatto.
Beh, complimenti.
Grazie.
Qui con me abbiamo Martina Stratzer.
Ciao.
Sono molto contenta che tu sia venuta.
Anch'io sono contentissima.
Anche perché ho una domanda di fondamentale importanza per te.
Ok.
Quanti buchi hai alle orecchie? Perché io ne ho
Oddio.
Tre.
Oddio.
Ma
allora, interessante. Allora, uno, qua ne ho 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sono quelli che si vedono. Poi ce n'è uno qua sopra che ho fatto nel 2014.
Ah, tipo l'elix.
È proprio qua sopra. In realtà è senza orecchino dal 2014, perché mi ha fatto subito schifo, l'ho tolto immediatamente, ma c'è ancora il buco.
Ah,
quindi
vedi?
In realtà ce n'è uno in più nascosto.
Io anche avevo l'elix, poi l'ho tolto perché facevo un male cane a dormire.
Lo so.
Passando alle cose un po' più serie, volevo chiederti, hai scelto tu di diventare imprenditrice oppure è avvenuto così, semplicemente lo sei diventata? E poi perché il mondo dei gioielli?
Allora, ho scelto io di diventare imprenditrice, ti direi inconsciamente sì, cioè io lo sono sempre stato, sempre avuto questi input. Io veramente anche alle superiori ho venduto un po' qualsiasi cosa da piccola, cioè io proprio mi veniva il business su qualsiasi cosa. Mi ricordo che alle superiori mia mamma mi faceva questi scrub per il viso, io avevo cominciato a commercializzarli, ma ne ho venduti tantissimi, cioè proprio a scuola, così veramente è stato proprio io lo facevo sempre, lo facevo da sempre, e semplicemente a un certo punto ho capito che forse doveva essere il mio futuro, perché mi sentivo proprio brava in quella cosa lì. Però in realtà io non stavo inseguendo quel sogno inizialmente, stavo facendo l'università, quindi un po' l'ho scelto io perché nel mio subconscio sapevo di doverlo scegliere, un po' è capitato perché mi sono buttata. E invece perché il mondo dei gioielli, questo è a caso, perché in realtà è stata una scelta dettata da una necessità molto pratica, economica prevalentemente.
Certo.
Cioè in realtà a me piace tutto il mondo della moda, quindi potevo scegliere le scarpe, i vestiti, le borse, i costumi, l'intimo, qualsiasi cosa mi sarebbe piaciuta tantissimo, però io uscivo dal liceo scientifico e non avevo competenze in termini di design, quindi banalmente non avrei mai saputo dove mettere una cucitura in una giacca.
Ovviamente.
Oppure come fare l'altezza del tacco di una scarpa. Quindi quelli mi sentivo veramente poco ferrata. E seconda cosa, non avevo un centesimo, cioè io non avevo proprio soldi, i miei genitori non volevano saperne nulla, quindi non avrei ricevuto finanziamenti da nessuna parte, e quindi ho detto che mi serve una cosa molto molto piccola, così la posso tenere in camera dei miei genitori perlomeno all'inizio, finché posso, perché altrimenti avrei dovuto prendere un magazzino banalmente per tenerci anche solo un po' di paia di scarpe.
Certo.
E poi una cosa che non richieda quantitativi minimi,
perché tendenzialmente se vai da una sarta e le chiedi di farti una maglietta o te la fa costare tantissimo, oppure te ne dice ok,
devi prendere,
esatto, te ne faccio un po', e io invece avevo bisogno di un gioiellino e basta. E quindi poi mi sono affidata agli laboratori Orafi e ho scelto i gioielli per questo. Chiaramente era molto probabile che non mi prendessero sul serio, certo, che mi facessero pagare tantissimo una cosa che doveva costare pochissimo, e quindi ho detto vado sul semplice, anche perché non avevo soldi, ripeto.
I tuoi genitori, quando hai deciso di smettere l'università per inseguire il tuo sogno, credo sia andata così, erano d'accordo, ti hanno supportato?
No,
o invece no?
No, per niente. Ci sono stati due step. Prima gli ho dovuto dire che non volevo più fare biotecnologie.
Per andare a fare i gioielli.
Per andare a fare i gioielli. Quindi io mi ricordo benissimo, per me era un dramma, perché non sapevo veramente come dirglielo. Solo che era arrivato il momento di fare la prima sessione e io non ce la potevo proprio fare. Cioè, mi piaceva quello che stavo imparando, ma proprio non ne vedevo il senso a lungo termine. Cioè, non era proprio la mia strada. E quindi ho detto, ok, glielo devo dire, devo cambiare rotta. Quindi gli ho scritto questa lettera. Cioè, non sono neanche riuscita a dirlo a voce.
Vabbè,
ho scritto questa lettera lunghissima, perché poi io scrivevo delle lettere lunghissime, tipo due fogli protocollo interi.
Che già si erano dimenticati che cosa,
sì,
gli stavi,
esatto,
dicendo.
E gli ho detto proprio in questa lettera: io non sento di avere la vocazione, sento che non è la mia strada, voglio aprire un brand di gioielli. E loro mi hanno detto: scegli un'altra università se non è la tua strada.
Ah, insomma, non avevano comprensione del testo,
no,
inizialmente.
Diciamo che mi hanno detto: guarda, tu fai quello che vuoi, fatti le tue cose, non so, non vogliamo saperne nulla. L'importante è che tu prenda una laurea, quindi scegline un'altra.
Certo, giustamente volevano che tu avessi una strada sicura.
Ma era
ai loro
giusto in quel
occhi,
momento.
Certo, ovvio.
In quel momento era giusto, anche perché il mio piano A, e cioè i gioielli, era veramente tutto per aria, cioè non avevo niente. E poi per loro era anche molto difficile capire cosa volesse dire voglio aprire un brand di gioielli e venderli su Instagram.
No, ovvio.
Cioè io sono partita, cioè io ho detto così. Io capisco anche loro.
Guarda, io ho fatto la stessa cosa. Io avevo iniziato l'università, ho fatto i primi mesi e poi mi ero resa conto che non era la mia strada, quindi avevo fatto fatica a dirglielo. Mio papà mi ha capito subito, mi ha detto che non c'erano problemi, anche perché i miei genitori avevano fatto dei sacrifici per farmi andare all'università, che ero andata a vivere a Torino. Ho fatto un casino e poi alla fine ho capito che non era per me. Mi hanno capito, ho iniziato a fare la social media manager, cioè ho fatto proprio un altro percorso sui social e ho fatto anche la commessa, che so che hai fatto anche tu.
Sì.
Perciò, quando i tuoi genitori ti hanno detto fai un'altra università, ti sei sentita abbattuta oppure li hai capiti? E alla fine com'è andata? Cioè, cosa è successo?
Allora, in quel momento ci sono rimasta super male, nel senso che capivo, sapevo che era la cosa giusta avere anche un piano B, ma infatti non era per me un problema scegliere un'altra università, è che proprio mi sono sentita zero supportata, capito? Ma proprio emotivamente, non intendo su altri fronti. Cioè, era giusto, però mi sarebbe piaciuto piuttosto sentirmi dire guarda, è giusto che tu abbia un piano B, quindi scegliamo intanto un'altra cosa, però comunque vedrai che ce la farai, fai bene ad avere questo sogno, sicuramente andrà bene, fallo.
Sì, anche perché il supporto dei genitori, ad esempio, per me è importantissimo.
Sì. E quindi sostanzialmente poi cosa è successo? Che ho scelto effettivamente un'altra facoltà, mi ci sono anche iscritta e poi è scoppiato il Covid in tutto ciò. Quindi l'iscrizione alla seconda università io l'ho fatta proprio a marzo, cioè esattamente quando ci hanno messo in lockdown. Quindi oltretutto, figuriamoci, da casa, con le lezioni registrate, senza neanche aver creato un gruppo di persone con cui andare banalmente. Cioè è stato veramente proprio una cosa che non...
Più difficile di quel che già poteva essere.
Esatto, e poi dopo a maggio ho scaricato TikTok, ho cominciato poi a lavorare, sempre con Amabile ovviamente, però comunque il brand ha cominciato ad andare perché nel frattempo ovviamente era super in stand-by. E verso settembre abbiamo deciso, cioè ho deciso che non ce l'avrei proprio fatta a fare l'università, perché a livello di tempo in quel,
certo,
momento lì,
ovvio,
era giusto che io dedicassi le mie attenzioni verso una cosa che stava funzionando e che stava nascendo. E quindi ho fatto una scelta di questo tipo. E loro lì mi hanno detto, vabbè, facciamo una pausa, sospendi un attimo.
Sì, sì. Beh, però ti hanno capito, cioè all'inizio è stato difficile, però alla fine ti hanno accompagnato, hanno capito quello che stavi facendo.
Ma dai, diciamo che adesso mi aiutano molto, adesso sono parte comunque della mia vita.
È una cosa
capito...
più concreta, quindi
esatto,
effettivamente
a un certo punto hanno capito che anche banalmente io avevo bisogno di aiuto, perché sennò sarei andata in burnout totale.
E ci credo, con tutte le cose che devi fare.
Sì,
cioè, immagino,
a un certo
non
punto
è...
hanno capito. Però non è successo tantissimo tempo fa.
Una domanda importante che volevo farti è: secondo te è più difficile essere una donna in carriera o una giovanissima in carriera?
Allora, sicuramente la combo è interessante.
e si porta dietro un sacco di difficoltà. Se dovessi scegliere tra le due, forse donna. Sì, perché comunque mi capita spessissimo di interfacciarmi con miei coetanei uomini, che sono anche loro imprenditori e hanno proprio un trattamento diverso, nonostante siano giovani come me alla fine. Proprio diverso, cioè io ho sempre bisogno di fornire quel documento in più, quella referenza in più, oppure banalmente di far parlare qualcun altro al posto mio, mio papà, qualcuno, qualunque uomo va bene, qualsiasi persona con una voce maschile va bene, però comunque ho spesso la necessità magari di far parlare qualcun altro al posto mio.
È una follia?
Sì.
Cioè, sì, veramente non...
È molto fastidioso. Io cerco di combattere questa cosa, solo che a volte mi trovo talmente alle strette che devo per forza passare il telefono. Cioè, proprio non so più cosa fare. Dico,
certo,
vabbè, mi arrendo. Oggi mi arrenderò.
Beh, comunque tu immagino che tante volte ti sia arresa, che ci può stare perché ti portano, secondo me, al limite tante volte. D'altra parte, secondo me, già il fatto che tu da giovanissima sia riuscita ad ottenere degli obiettivi che dici wow, sei a parte un esempio per tantissime ragazzine, ragazzini, per tutti quanti, ma vedere che una ragazza di 19 anni che ha provato a intraprendere un percorso universitario che poi non è andato, ha cambiato, si è riprovato, non ha funzionato, sì, fa comunque sentire quelli più piccoli di noi più sicuri di sé, nel senso che noi abbiamo la possibilità di far capire che è normale sbagliare.
Sì, esatto, legittimati a cambiare strada banalmente.
Esatto, con i genitori che ci supportano, che non ci supportano, che ci mettono di più, che ci mettono di meno a capire. Secondo me questo è importantissimo, mm-hmm, perché io avrei voluto che qualcuno fosse da esempio in questo modo per me, perché io mi sono sentita sbagliatissima quando ho deciso di lasciare l'università. Cioè, proprio detto, perché qualcuno ci riesce e io no.
Mm. Cioè, sì, sì, sì.
Questo
no, è
secondo
vero.
Me un po'. Quindi secondo te, se tu fossi stata uomo, sarebbe stato più facile? Sarebbe stato diverso?
Sarebbe stato diverso, sicuramente diverso. Magari non necessariamente più facile.
Eh no, esatto, infatti.
Magari non più facile emergere, soprattutto, forse. Però nella gestione delle cose, su tutto il fronte burocratico, relazioni con professionisti adulti con i quali mi devo interfacciare, sicuramente più semplice. Cioè, diciamo che sarebbe stato più semplice il mio inserimento, la mia vita all'interno proprio del mondo dell'imprenditoria.
Ecco, immagino. Sì, forse perché sui social, sotto quel punto di vista, secondo me, noi donne siamo un po' più facilitate, mm-hmm, forse perché siamo più ascoltate, perché i ragazzi parlano meno sui social, secondo me. Quindi noi abbiamo più questo fandom molto forte. Però capisco che sotto quel lato lì, pur quanto non mi appartenga, deve essere stato più complicato. Perché...
Sì, poi è chiaro che essendo giovane comunque si parte con poca credibilità.
Sì, già i pregiudizi, certo.
Sono comunque svantaggiata a priori perché magari sono inesperta, magari non so le cose, quindi sono sempre in una posizione comunque di vulnerabilità. Motivo per cui poi io continuo a formarmi, anche perché oggettivamente una mia grande... lacuna, diciamo, è proprio dal punto di vista veramente scolastico, se vogliamo,
certo,
comunque accademico, tutta la parte di economia. Cioè, io non ho studiato questo, quindi ho dovuto fare una formazione super accelerata per cercare di capire abbastanza da poter parlare con le persone senza che mi potessero dire qualsiasi cosa e che io non capissi, no?
E oltretutto magari stare al passo della crescita del,
esatto,
tuo brand, che comunque è stata esponenziale.
Sì, sì, assolutamente.
Di colpo, quindi tu devi crescere insieme al tuo brand.
No, esatto, esatto, esatto. Infatti, tra l'altro, poi io in realtà a me è sempre piaciuto tantissimo studiare. Io mi sarei volentieri iscritta ad un'università o comunque lo farei volentieri un percorso, ma in questo momento, in questi 3 anni, non c'è stato un corso che potesse essere così veloce,
certo,
o comunque così adatto a supportare una crescita così veloce, così esponenziale. Cioè, ho dovuto per forza andare a prendere dei corsi mirati, specifici, super full immersion e basta, perché altrimenti io non facevo proprio in tempo. E poi mi sono circondata di professionisti dei quali magari mi fido tantissimo e che mi aiutano in tutte le scelte che faccio.
Sì, anche perché trovare persone che lavorino con te, della quale tu ti fidi, è importantissimo, perché io ad esempio sono una persona che fa super fatica a dare fiducia nel genere umano, purtroppo. Mm. Sono proprio, metto sempre le mani avanti. Immagino che in un mondo che hai creato tu è ancora più difficile fare entrare qualcuno, quindi
sì,
sicuramente io farei una fatica incredibile. già nella mia vita in generale, figuriamoci se io creassi qualcosa, cioè già sono mille pare, cioè, siamo noi, basta.
Ti è mai capitato di voler mollare, lasciare tutto, farti venire qualche paranoia in generale, dire basta, sono piena, stufa di questa situazione?
Ma tendenzialmente è talmente il mio sogno proprio, cioè io ogni giorno quando vado al lavoro vivo talmente la mia vita dei sogni che sarebbe, cioè dovrebbe succedere qualcosa di iper mega super grave per farmi pensare ad una cosa del genere, perché proprio io sono proprio felice, cioè comunque vada, anche se c'è qualcosa che sta andando storto, anche se c'è una difficoltà, un obiettivo che non è stato raggiunto, qualsiasi cosa succeda io sono talmente felice e soddisfatta e appagata e proprio contenta di uscire di casa e andare in ufficio, che proprio non vedo l'ora, che alla fine il mio mood è ok, va bene, c'è una difficoltà, adesso la superiamo, andiamo avanti, ce la facciamo, perché proprio per me non esiste il concetto di mollare, perché è una cosa che mi riempie troppo proprio, e sono tra l'altro felicissima di aver trovato questo anche così giovane, perché magari tante persone devono fare molti più tentativi magari di quelli che ho fatto io prima di trovare la cosa giusta che li fa sentire proprio vivi, e invece io ho avuto la fortuna di sentirlo dentro, e quindi no, non mi viene da mai da pensare di mollare, perché è troppo bello.
Forse è la prima volta che mi capita di parlare con qualcuno che non ha mai pensato di mollare il proprio sogno. Parlando di me in generale, si vede che, come dici tu, sei stata fortunata a trovare la cosa che proprio ti rende viva. Io ho lasciato l'università, tu l'hai lasciata per inseguire un qualcosa che effettivamente io ancora non so che cos'è in generale. Però secondo me vedere te così spronerà tante persone a cercare quella cosa che proprio ti dà il fuoco dentro.
Sì, esatto, lo spero tantissimo. Io proprio lo descrivo sempre dicendo che mi sento il fuoco, ecco, e non riesco a star seduta. E lo dico sempre in ufficio quando succede qualcosa di super emozionante. Ormai ci sono alcune persone che conoscono molto bene questa mia dicitura e me lo chiedono proprio: Marti, hai il fuoco? Io sì, perché non so più come trattenere l'emozione proprio, capito? E veramente io mi ricordo anche quando ho deciso di aprire Amabile, io ho capito che era la cosa giusta da fare, perché io non riuscivo più a dormire, io avevo la tachicardia, cioè io ogni notte pensavo a questa cosa e mi sentivo proprio bruciare dentro, cioè ok, lo devo fare per forza, proprio la mia strada, proprio lì, io vado lì, nell'universo io vado lì, e quindi io spero veramente tantissimo che questo sia di ispirazione per tutti, per trovare una cosa che ci fa sentire vivi così tanto.
Ma a prescindere da tutto il fuoco che hai dentro, c'è stato un momento che hai ritenuto veramente difficile, che è stato pesante per te?
Sì, in realtà ce ne sono tantissimi. Molto spesso succedono cose veramente più grandi di me che io proprio mi rendo conto di non avere idea di come gestire. Magari c'è tutto che ti rema contro, ti viene da dire veramente, cioè non so più cosa fare, cioè non so più come fare, cosa fare, a chi affidarmi, a chi chiedere aiuto. Però secondo me una cosa molto importante da fare è proprio fare veramente un lavoro sul proprio cervello e capire che il cervello nostro, secondo me, ha tantissimo il potere, la possibilità di autosabotarci se noi glielo permettiamo. Cioè se noi continuiamo a dar voce, ad alzare il volume di quella vocina che ci dice questa cosa è impossibile, non si può fare, no, veramente troppo difficile, non ce la farai mai, no? Cioè alla fine noi ci convinciamo di questa cosa, quindi io cerco sempre di scacciare subito quel pensiero lì, e anche se mi viene da dirlo un attimo, cioè proprio che veramente sono lì magari quella giornata, no, e mi stravacco sul divano e dico io non ce la faccio, basta, lo cerco subito di scacciare via. E accolgo magari lo sconforto, però cerco piuttosto di ripetere che invece ce la si fa, e invece le cose si fanno, le cose piano piano, il tempo passa e le cose si fanno, cioè in qualche modo ci si salta fuori sempre. L'importante è andare avanti, provarci, ok, non ce l'abbiamo fatta oggi, ce la facciamo domani, non ce la facciamo domani, dopodomani. Cercare veramente di allenare il proprio cervello a essere super fiducioso in questo e a sapere che le cose si possono fare.
Sono d'accordo, io credo molto nel fatto che la positività ti condizioni, ecco, se tu parti la mattinata in un determinato modo, con delle good vibes, con determinati pensieri, viene svolta in maniera diversa rispetto a quando ce l'hai con te o con il mondo, ecco. Io ci credo molto in questa cosa,
perché
ci condizioniamo tantissimo da soli, senza fattori esterni, quindi già...
Esatto. Mi sembra che sia.
E poi una volta durante un corso mi hanno proprio detto: il nostro cervello funziona in questo modo, per il 95% mi pare, non sono sicura di questa percentuale, ma comunque per un'altissima percentuale ragiona e agisce il nostro corpo, il nostro cervello, per basandosi su quello che già sa. Quindi sostanzialmente è come se ci fosse un po' un autopilot, cioè faccio questa cosa perché l'ho sempre fatta così, faccio questa cosa perché so fare così, so che si fa così, eccetera eccetera. E solo per un 5% invece è un cervello che agisce secondo magari una novità oppure cambiando un atteggiamento. E l'unico modo per riuscire a modificare quel 95%, che è super solido, super strong, super proprio attaccato, aggrappato alle nostre abitudini, è ripetere fino allo sfinimento o un concetto, ma ad alta voce, proprio continuare a dirlo, un concetto, un'azione. L'unico modo per cambiare veramente il nostro mindset è ripeterci le cose, anche quando non le pensiamo inizialmente. Dopo 100 volte che te la dici, a un certo punto il tuo cervello comincia a crederci, cioè proprio lo
autoconvinci, esatto, lo prendi in giro, esatto. Effettivamente è un'ottima tecnica, sì, anch'io ogni tanto mi rendo conto che sono troppo negativa magari nelle cose, quando basta poco, ma anche solo o io che mi dico qualcosa o una persona a cui do importanza che mi dice quella cosa in più, che dico basta, ok, ce la posso, esatto, fare, quel ce la posso fare è soddisfacente, è vero, ti aiuta, ti sprona. Ok, adesso uno dei miei momenti preferiti,
okay.
Ho queste carte che tirerò fuori dietro al mio cuscino giallo. Ci sono delle carte di mille pare, tu ne dovrai pescare una. Ci sono scritte delle parole e vorrei che tu mi esprimessi un concetto, un racconto, qualcosa che ti viene in mente dalla parola che hai pescato, che può essere sul tuo lavoro, sulla tua, okay, vita personale.
Va bene, sono pronta. Allora, non sentirsi all'altezza. Allora, ci sono stati tanti momenti in realtà in cui effettivamente forse questo è stato un pochino un qualcosa che ho provato. Sempre un po' collegato al discorso di prima, cioè quando effettivamente mi ritrovo ad avere un sacco di muri intorno, davanti, a destra, a sinistra, dietro, dappertutto, cioè io voglio fare una cosa e nessuno pensa che io ce la possa fare, a volte non mi basta la mia automotivazione e effettivamente dico, oddio, forse quella cosa effettivamente non la so fare. Però poi anche questo è sempre una sensazione, un sentimento che cerco di scacciare molto, più che altro perché penso, ok, se non penso io di essere all'altezza non penserà nessun altro. Purtroppo bisogna capire, secondo me, che ognuno sta vivendo le proprie battaglie, ognuno è nel suo piccolo abisso che magari è mille volte più piccolo, più grande di quello degli altri, però in quel momento per quella persona quello è un abisso, c'è il buio, cioè è un tunnel.
E questo secondo me che dovrebbero capire, esatto, cioè che se per me questa tazza di questo colore è un problema, esatto, per te no, non vuol dire che per me non sia grave, semplicemente abbiamo due vite diverse e possiamo prendere le cose in maniera diversa.
Esatto, o magari banalmente stiamo vivendo cose diverse per cui abbiamo una tolleranza minore, abbiamo il serbatoio emotivo più scarico e quindi una piccolissima cosa sulle nostre due persone ci provoca un effetto diverso,
esatto. Sono d'accordo. Sì. Cosa significa per te avere il successo al giorno d'oggi?
Per me avere successo in questo momento della mia vita, per me vuol dire essere felice, serena della vita che conduco, arrivare a casa la sera ed essere contenta, andare a letto e non vedere l'ora di svegliarmi perché così arriva il giorno dopo e sono contenta di quello che dovrò affrontare. Per me questo è il successo vero, perché poi è chiaro che ci sono un sacco di altre cose ovviamente che rendono tutto molto bello, rendono tutto molto stimolante, ecco, forse anche in realtà avere continuamente stimoli secondo me è parte del successo, perché è ovvio che se mancassero gli stimoli continui diventerebbe un po' tutto piatto e magari non ci sarebbe più quell'emozione nel vivere,
quel fuoco,
esatto, nel vivere le giornate. Invece anche avere un ambiente che ti stimola tantissima creatività, oppure banalmente persone, essere circondati da persone che sono stimolanti, che sono motivanti, che credono in te tantissimo, per me questi sono tutti piccoli elementi che vanno a costituire proprio quello che io vivo come successo.
Ok, ti faccio un out out, quindi un momento, vai, divertente. Gigi Hadid,
okay,
indossa i gioielli di Amabile ad un Met Gala, okay, ma solo se tu per 24 ore stai in una stanza con dei ragni.
Sai che lo farei. Ci sto, ti giuro.
Ce la potresti fare?
Soffrirei tantissimo, perché se ho una fobia è proprio quella. Cioè io proprio veramente, se c'è un ragno in casa, io proprio non ce la faccio, cioè non riesco a dormire, ma neanche se è minuscola. Anzi, dico, c'è un ragno gigante, e mi dicono, fa vedere, è quello. Quello è un ragno gigante. Sì, però lo farei.
Vabbè, in questa stanza,
Gigi Hadid, io mi prof.
In questa stanza ti metterei una televisione dove puoi vedere lei che cammina con i tuoi gioielli.
Ecco, cercherei di distrarmi così. Guarda che bella, è bellissima.
Con questi
non
ragni
c'è per niente un ragno di fianco a me.
Uno?
Sai, proprio quando prima diciamo manipolare il cervello, non ci sono ragni qua, non ci sono.
Tutta immaginazione. Gigi Hadid sicuramente guarderai questo episodio, perciò se non hai sentito ti sei persa la parte, stavamo parlando di te, perciò quando tu, cioè, vorrai mettere i gioielli da mobile, io chiuderò Martina in una stanza di ragni. Renditi
se vuoi
conto
farlo
della situazione. Io proverei, cioè io mi divertirei in questa, cioè vorrei essere lì a guardarti da fuori.
Sì, io mi divertirei di meno, però comunque sarebbe per una buona causa.
Esattamente. Per il fuoco dentro.
Esatto, il fuoco dentro. Magari è talmente forte che i ragni si allontanano.
Esatto. Siccome a me piace molto la tua storia in generale, l'idea che hai avuto, il coraggio che hai avuto, perché per me hai avuto così, che consigli daresti? Tre consigli, quanti consigli vuoi, a qualcuno che ti sta guardando, che magari non è sicuro, incerto, di fare il tuo stesso percorso o di inseguire il proprio sogno?
Allora, consiglio numero uno per me è fondamentalissimo, spassionato, non aspettare il momento giusto. Cioè io mi sono resa conto che se aspetti che sia tutto perfetto, di avere tutto perfettamente organizzato, di avere tutte le nozioni, tutte le cose, tutte le persone, non cominci mai. O probabilmente cominci e poi magari non va come avresti voluto, e nel frattempo tu hai aspettato anni, investito tempo, investito soldi, investito energie in qualcosa che non sapevi nemmeno se avrebbe funzionato. Quindi per me bisogna veramente a un certo punto capire che, ok, questi sono gli strumenti che abbiamo, che ho, facciamo funzionare questi, cerchiamo di farceli bastare un attimo, capiamo cosa possiamo fare con quello che abbiamo, e poi tanto le cose si sviluppano in un secondo momento, perché altrimenti non si fa mai nulla. Una mia amica una volta mi ha detto, io voglio aprire un brand di abbigliamento, non lo faccio perché non ho il contratto col corriere. E io ho detto, chi se ne frega, cioè nel senso, vai in posta e spedisci i pacchi così.
Certo.
Che cosa abbiamo adesso? La posta, il corriere non c'è, va bene.
Sì, questo è un ottimo consiglio, perché magari uno pensa che bisogna avere un budget enorme,
esatto,
dietro, delle possibilità, delle cose, invece iniziare con quel,
sì,
poco,
sì,
che si ha, può essere comunque l'inizio di un grande progetto.
Anche perché così ci si può permettere anche di perdere tutto, perché appunto non hai investito nulla.
Certo.
E quindi puoi permetterti anche eventualmente di fallire, che non è un dramma. E secondo consiglio, indagare bene sul perché si sta facendo quello che si sta facendo. Perché secondo me, se ci sono i giusti presupposti a livello emotivo, se quella cosa veramente te la senti dentro, ti verrà bene. Cioè, io sono di quest'idea. Se per me una persona va a fare la cosa per la quale si sente veramente di essere venuta al mondo, quella cosa le verrà bene, perché le verrà spontanea, verrà proprio dal cuore. Se invece ci sono altri motivi, magari molto più materiali, molto più superficiali, sarà più difficile. E anche sarà molto più difficile anche banalmente resistere davanti alle difficoltà, perché non hai veramente
quello che ti sprona,
esatto,
a continuare.
Cioè non hai un vero motivo per andare avanti, per essere tenace. E queste due sono proprio le cose principali.
Ok, io concluderei questo episodio di Mille Pare con il mio momento preferito.
Ok.
Che è un gioco che si chiama Easy o Para. Quindi adesso ti farò delle affermazioni e tu mi dirai se per te sono easy o para. E io pure, così vediamo.
Ok.
Allora, spingere o tirare sulla porta?
Para.
Para anche per me.
È terribile, non ce la faccio. C'è scritto tirare, io spingo.
E uguale.
Spingere,
ma neanche cioè, lo dai per scontato, ma cioè, è sempre sbagliato.
È un po' anche tipo quella cosa come quando infili la chiavetta nel computer, cioè
è il 50% di possibilità, ma lo sbagli,
esatto,
sempre.
Esatto.
E para pure la chiavetta del computer.
Sì.
Andare a cena da sola, easy o para?
Non lo faccio mai, però easy.
Anche per me easy, mi piace, mi rilassa. Cioè posso prendere quello che voglio, posso mangiare,
sì,
posso guardare la serie anche quando io capita che vado al bar, mi metto Friends con le cuffie.
Esatto,
e
però allo stesso tempo se sono al ristorante e vedo qualcuno da solo di fianco a me, mi viene in automatico da, cioè mi fa tenerezza. Invece magari penso, magari sta benissimo, è andato fuori a cena da solo e per lui è super easy. ma io sono qua che dico poverino. No,
beh
no.
Sì, quando andiamo al ristorante ad esempio a me capita che io guardo gli altri tavoli e mi creo delle storie inerenti a tutte le persone, per la loro vita, io me le immagino. Quindi parlare di sesso con i genitori, easy o para?
Ma io easy, super easy. Semplicemente non avviene molto nella mia famiglia, però penso easy tutti, a dire la verità.
Allora, per me con papà para. Cioè non credo sia mai successo. Con mia mamma easy. Cioè sarebbe un papà non lo faremo mai. Cioè, non mi sento pronta. Ok. Cambiare taglio di capelli, easy o para?
Easissimo.
Anche per me?
Cioè io l'anno scorso ho donato 55 centimetri di capelli. Cioè così, ce li avevo lunghi fino a qua, ho detto vabbè, oggi vado. E poi volevo donarne un po' meno, a dire la verità. Poi mi ha detto, fin dove taglio? Taglio qua? Va bene.
Ma stai bene col caschetto?
Sì, ma poi i miei capelli crescono super. Cioè non sono proprio attaccata ai miei capelli.
Ah, vedi. No, allora io sono la classica ragazza che cambia i capelli dopo ogni trauma.
Ah, ok.
Momento triste. Quindi poi col fatto che io ho tante personalità, cambio spesso. L'anno scorso avevo le punte viola, poi
me lo ricordo.
Cioè cambio spesso, non ho paura di cambiare.
Però io invece il colore mai fatto.
Ah, ecco,
mai vedi? Mai fatto. Cioè questi sono i miei capelli,
non lo farei mai. Io ho fatto tutti i colori. Tutti no, ma quasi.
Ok,
non lo farei mai.
Non lo farò.
Tieniti il tuo. Questa riguarda entrambe, ma specialmente te. Partita IVA, easy o para?
Non si può dire easy, però si fa.
Para.
Para.
Grandissima para. È sicuramente una cosa che alla nostra età, beh, io l'ho aperta qualche anno fa, tu credo pure. Mm-hmm. Cioè abbiamo iniziato presto anche a scoprire questo mondo della partita IVA quando eravamo abbastanza piccole, forse per il mondo.
Sì. Che dici? Per quel momento in cui chiamo il commercialista e dico, cosa sto pagando?
Non ho capito niente.
Perché sto pagando?
E ti dice, perché devi fare questo.
È così.
Ti fa, ah ok, poi non ho capito perché sto pagando.
Esatto.
Te lo rispiego io, sì.
Esatto.
Piano piano uno diventa esperto anche di partita IVA. Adesso consiglio a chi la sta aprendo.
Esatto.
Questo è il mio gioco preferito.
È bellissimo.
È uno di quei giochi che io vorrei fare, si dovrebbe fare negli appuntamenti.
È
perché
vero,
capisci in breve.
È vero. Come... dovrebbe fare un starter kit.
Te lo porti dietro e esci con un ragazzo al primo appuntamento e gli fai, allora, easy o para?
Esatto.
Tirare o spingere la porta, cosa ne pensi? Vediamo come reagisce.
Veramente.
Se non sta al gioco, già per me no.
No, assolutamente.
Ecco.
Sì, sì.
Vabbè, allora io ti ringrazio per essere venuta a trovarmi.
Grazie
nel mio
a te.
Salottino di mille pare, è stato un piacere, super interessante.
Anche per me, tantissimo.
Sarai sicuramente un grande esempio per chiunque guarderà. Sono molto
contenta.
Lo spero
tanto.
Sì, sono sicura. E io vi saluto perché siamo arrivati alla fine. Ci vediamo nel prossimo episodio di Mille Pare. Se ti è piaciuto questo episodio, condividilo con i tuoi amici. E per tutti gli aggiornamenti, seguici sulle pagine social di Mille Pare. Mille Pare è un podcast di Alessia Lanza, che poi sarei io. Scritto con Costanza Danelon, ripresa e montaggio Davide Tessari. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio la scopa elettrica Unlimited Bosch, senza filo e con spazzola adatta a tutti i tipi di superficie, è tua a solo 199 euro. Perché 1 euro batte forte, sempre.